La teoria dell'evoluzione moderna, che mette insieme la teoria di Darwin con le scoperte dei geni di Mendel, con aspetti della paleontologia e dell'analisi statistica, è alla base della nostra spiegazione su come si è evoluta la vita sulla Terra. Solo che sempre più scienziati pensano che non spieghi alcuni aspetti fondamentali e notano al suo interno delle grosse incongruenze. Siamo forse sul punto di vedere dei grossi cambiamenti nel campo della biologia? Lo scopriamo fra poco. Io sono Andrea Innocenti, oggi è il 6 luglio 2022 e questa è Non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Sigla! Visto che sotto la puntata in cui proponevo una puntata speciale sulla teoria dell'evoluzione sono arrivati diversi commenti entusiasti sul tema, ho pensato di farla subito, prima che scemasse questo entusiasmo. E quindi, eccola a voi. Partiamo con un articolo del Guardian, veramente molto ben fatto, che è uscito in questi giorni, che mette in fila tutti gli elementi che abbiamo a disposizione sulla teoria dell'evoluzione come la conosciamo attualmente, come è scritta sui libri di scuola, a partire appunto dalle incongruenze che ci sono al suo interno. L'autore dell'articolo è il giornalista scientifico e ricercatore Steven Burani, che inizia affermando che per quanto possa sembrare strano, gli scienziati non conoscono ancora le risposte ad alcune delle domande più fondamentali su come si è evoluta la vita sulla Terra. E fa l'esempio degli occhi, cioè da dove vengono esattamente gli occhi? La spiegazione classica, appunto quella della teoria evolutiva così come la conosciamo adesso, ci dice che questi organi incredibilmente complessi sono evoluti gradualmente grazie alla spinta della selezione naturale. Cioè, se a una creatura con una vista piuttosto scarsa capitava per caso, per una combinazione genetica casuale, una mutazione genetica casuale, che la propria prole o parte di essa avesse una vista un pochino migliore, questa vista leggermente migliore, avrebbe dato a chi la possedeva delle maggiori possibilità di sopravvivenza perché era più adatta al contesto. E questo sopravvivere più a lungo gli avrebbe permesso di riprodursi di più e quindi avrebbe aumentato la possibilità di far progredire, far andare avanti quel gene e quindi la sua trasmissione. Poi magari i figli a loro volta avrebbero avuto alcune parti della prole che con una vista ancora un pochino migliore e così via, generazione dopo generazione, per milioni di anni, con questo successivo accumulo di tanti piccoli vantaggi che si sommano e alla fine arriviamo a ottenere creature in grado di vedere bene o benissimo come noi esseri umani o addirittura, non so, le aquile, le linci e così via. Questa è la storia di base sull'evoluzione per come viene raccontata e accettata da buona parte degli scienziati. Solo che c'è un problema, anzi più di uno. Secondo un numero crescente di scienziati ci sono diversi buchi ed è nel suo complesso piuttosto grossolana e fuorviante. Tornando all'esempio degli occhi, in generale partiamo a raccontare la storia senza spiegare come, cioè partiamo da metà, non spieghiamo come è nato il primo occhio, ad esempio, e quindi come si siano evolute cellule sensibili alla luce, lenti, iridi e come componenti così delicate e diversi si siano uniti in una combinazione unica, più unica che rara, per formare un unico organo in grado di compiere una specifica funzione. Perché il vantaggio evolutivo arriva una volta che l'organo c'è, non arriva prima. Ma come si è creato quell'organo? Cioè, perché quei geni che diciamo tra di loro costituiscono, hanno le istruzioni per la creazione di quell'organo, si sono evoluti per milioni di anni o migliaia di anni prima che poi quell'organo avesse effettivamente una funzione, perché non è che un organo, non è che un giorno è nato, non lo so, un essere con un occhio da un essere che non aveva niente di simile. La teoria normale spiega appunto una sorta di evoluzione molto graduale. E questa cosa la teoria evolutiva non la spiega, come è nato il primo occhio, e ovviamente vale per moltissimi organi complessi, la prima ala, la prima placenta, il primo stomaco, e non è neanche questo l'unico problema legato alla teoria, anche se gli altri li vediamo meglio dopo. Comunque, per vedere perché ci sono queste incongruenze, è utile dare un'occhiata a come si è evoluta tra virgolette, scusate il gioco di parole, la teoria dell'evoluzione stessa. Succede che nei primi del Novecento, come spiega il Post, nasce l'esigenza di mettere in ordine diverse discipline scientifiche, elaborando degli impianti teorici unitari per ciascuna disciplina che tenessero insieme tutti i frutti delle scoperte effettuate all'interno di quel campo. Voi pensate che appunto in ogni disciplina, dalla fisica appunto alla biologia, alla medicina, vengono scoperte tante cose, vengono fatte tante scoperte, a un certo punto si sente l'esigenza di mettere ordine in questo campo piuttosto casuale e confuso, fatto di tante scoperte una accanto all'altra, per così dire. E la teoria dell'evoluzione delle specie di Darwin sembrava nel campo della biologia la miglior candidata per spiegare un po' tutto e quindi fare da collante fra tutte le varie scoperte, tutte le varie sottoteorie che già esistevano. Solo che già sulla fine dell'Ottocento era considerata incompleta perché non spiegava, ad esempio, come avvenisse il passaggio delle caratteristiche attraverso le generazioni. E fu solo quando venne riscoperta la teoria, invece, gli studi di Gregor Mendel sui caratteri ereditari, che fu possibile iniziare a colmare alcune delle lacune della teoria darwiniana, integrare le due teorie e quindi ipotizzare di formare un'unica teoria evolutiva. Al tempo stesso, però, già lì l'unione di questi due blocchi, quindi la teoria evolutiva di Darwin della selezione naturale e la teoria dei geni di Mendel, dava origine a nuove complessità, perché ad esempio il fatto che alcune variazioni casuali non per forza si trasmettessero alla generazione successiva sembrava non collimare perfettamente con quanto invece previsto da Darwin. Succede quindi che vengono aggiunti altri pezzetti alla teoria, ad esempio ci si mettono dei pezzetti su appunto le scoperte paleontologiche, su quindi le specie antiche, come funzionavano, e anche quindi alcune scoperte su come possibilmente si sono evolute. Altri studi invece statistici sulle caratteristiche genetiche delle popolazioni e altre scoperte, mettendo assieme tutti questi pezzetti, nasce quella che viene chiamata sintesi moderna dell'evoluzione, che è appunto una mega contenitore che ha una o due teorie fondamentali e poi unisce, aggrega vari pezzetti e ce li fa stare assieme, senza però risolvere già all'epoca tutte le contraddizioni, nel senso che era stata tenuta insieme un po' con lo scotch. Serviva, andava più o meno, funzionava, però già ai tempi si sapeva che tante cose effettivamente non le spiegava benissimo. Nel frattempo cosa succede? Succede che la biologia inizia a essere sempre più diffusa come disciplina nelle università, nei centri di ricerca, viene scoperto il DNA e quindi la sintesi moderna diventa il principale punto di riferimento di tutta questa enorme disciplina che si sviluppa e lo è ancora oggi. Anche se tutta questa ricerca e tutto questo studio ha fatto emergere nuove incongruenze, quindi oggi sono sempre di più gli scienziati che le notano e che ne mettono in discussione almeno dei pezzi. Quali sono le principali di queste incongruenze? Abbiamo già parlato all'inizio della difficoltà della teoria nello spiegare in una teoria basata sulla linearità e la gradualità, di spiegare quei salti evolutivi che hanno portato alla creazione, ad esempio, degli organi complessi, ma anche delle specie più complesse. Un altro enorme problema sono le tempistiche, cioè i tempi della selezione naturale basata sul caso dovrebbero essere molto 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 più lunghi di quelli che osserviamo nella realtà, perlomeno in alcuni casi. Addirittura ci sono studi che mostrano come alcuni adattamenti evolutivi al contesto, che secondo la teoria dovrebbero richiedere migliaia o milioni di anni, avvengono persino all'interno di una singola generazione. Vi faccio un esempio che è contenuto nell'articolo del Post. C'è questo pesce che si chiama Polypterus senegalus, che ha sia le branchie che i polmoni, per quanto abbia dei polmoni molto piccoli e preferisca di gran lungo stare in acqua, ma può sopravvivere anche fuori dall'acqua. Un gruppo di ricercatori ha provato a prendere alcuni giovani esemplari, li ha messi fuori dall'acqua, tenendoli sempre fuori dall'acqua, e ha notato che c'è stato un cambiamento rapidissimo nelle loro caratteristiche, quindi alcune strutture ossee, i muscoli, le pinne hanno subito mutazioni per rendere più semplice i movimenti e la sopravvivenza fuori dall'acqua. E i polmoni si sono espansi, insomma, tante altre cose. Tutto ciò all'interno del singolo ciclo di vita di un individuo della specie, il che è praticamente inspiegabile nella teoria classica. E fa presupporre, come avevamo già detto qualche mese fa, commentando un altro studio in quel caso, fa presupporre che il contesto agisca come leva sui geni, e quindi, che le mutazioni non siano esclusivamente casuali, ma perlomeno alcune di esse siano in qualche modo e in qualche maniera spinte dal contesto esterno, come se ci fosse una sorta di causalità. Infine c'è l'epigenetica, che è un'altra roba abbastanza inspiegabile dal punto di vista della teoria moderna, ovvero quella branca della genetica che studia come alcuni avvenimenti che possono intercorrere nella vita di un individuo, prendetelo in senso lato, quindi non per forza essere umano, ma tante altre specie, malattie, traumi, eventi traumatici e cose di questo genere, possano alterare l'attività dei geni senza che però avvenga una mutazione nel DNA. E nonostante non avvenga questa mutazione, queste alterazioni, queste modifiche possono poi essere trasmesse alle successive generazioni. Ecco, tutte queste cose hanno portato già nel 2014 otto scienziati a pubblicare sulla rivista Nature, che è insomma una rivista fra le più importanti del settore, un articolo che si chiedeva: la teoria evolutiva ha bisogno di un ripensamento? E si rispondeva al suo interno sì e con molta urgenza. E di fatto gli autori chiedevano una nuova concezione dell'evoluzione che fosse più flessibile, meno dogmatica, meno tagliata con l'accetta e potesse far spazio alle nuove scoperte. Il nome che hanno dato a questo nuovo quadro di riferimento evolutivo è sintesi evolutiva estesa. La sintesi evolutiva estesa non vuole riscrivere da zero tutta la teoria evolutiva. Ad esempio, ci sono alcuni punti fermi, alcuni capisaldi che nessuno scienziato mette in discussione seriamente. Tutti, ad esempio, concordano sul fatto che la selezione naturale svolga un ruolo, così come lo svolgono la mutazione dei geni, così come lo svolge il caso. Il loro punto è che la pretesa della teoria evolutiva moderna di spiegare esattamente come tutti questi processi interagiscano è una pretesa velleitaria. È piuttosto grossolana perché in realtà non solo non sappiamo come questi processi interagiscono esattamente fra loro, ma potrebbero essercene molti altri che ignoriamo completamente e che svolgono a loro volta un ruolo nell'evoluzione. Quindi l'evoluzione potrebbe essere un fenomeno molto più complesso di come ce lo siamo spiegati fin qua. Solo che all'interno della teoria già bella e confezionata, come adesso, non c'è spazio per ulteriori aggiunte né per ricercarle queste aggiunte, perché di fatto viene data come esaustiva. Cosa succede poi? Lì per lì la proposta degli otto scienziati solleva un piccolo polverone nel mondo scientifico, ma viene molto presto accantonata. Solo che nel frattempo le prove a favore della necessità di una rivisitazione della teoria dell'evoluzione aumentano e diventano un po' troppe per essere ignorate. Venendo allo stato attuale, descritto dall'articolo del Guardian, dall'articolo del Post, da altri articoli che vi lascio sotto le fonti articoli di questa rassegna, siamo a livello di avere una comunità scientifica divisa in 2-3 fazioni, fra chi rimane molto ortodosso e vuole mantenere così com'è la teoria dell'evoluzione moderna, chi invece la vuole rivedere profondamente dalle basi e chi cerca in qualche modo di mediare fra queste due fazioni. E c'è anche poi chi ritiene che in realtà sia sbagliato proprio il concetto di cercare un'unica teoria che metta tutto assieme e che sia meglio assecondare lo sviluppo delle singole branche e delle singole discipline. Ovviamente anche qui ogni scelta ha i suoi pro e i suoi contro, comunque fatto sta che la biologia nel suo complesso sembra essere sul punto di compiere un passaggio storico e solo la storia ci dirà, solo il futuro ci dirà di che portata è stato questo passaggio. Mi veniva in mente mentre scrivevo questa puntata, quel periodo verso la fine dell'Ottocento in cui gli scienziati pensavano che la fisica teorica fosse quasi giunta a conclusione e che fossimo in grado di spiegare più o meno ogni processo, cioè qualsiasi cosa del mondo fisico più o meno lo avevamo capito. Mancavano solo due o tre cosine, ma proprio di poco conto, che non tornavano, ma aggiustate quelle, poi era finita, potevamo chiudere il capitolo, ok, fatto, passiamo ad altro. Se non che, ad esempio, fra quelle due o tre cosine c'erano, ad esempio, lo spettro di emissioni elettromagnetiche dei materiali al variare delle temperature, che sembrava una facezia. E invece da quella facezia nacque, si scoprì un po' per caso tutta quella che poi si è evoluta nella teoria della meccanica quantistica. E da altre facezie nacque invece, e da un'intuizione straordinaria, in quel caso di Einstein, nacquero invece le due teorie della relatività. E nel giro di pochissimi anni tutta la fisica venne ribaltata completamente come un calzino e le basi stesse della fisica vennero profondamente stravolte. Io non so se per la biologia siamo di fronte a un momento simile, probabilmente no. Ma è comunque eccitante vedere uno dei capisaldi della scienza contemporanea vacillare ed essere messo in discussione all'emergere di nuove evidenze. Non lo so, perlomeno per me lo è. Va bene, detto ciò, direi che vi ho tediato abbastanza. Io vi saluto, vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Mi Insegno, sempre a partire dalle 8 sui canali YouTube, Spreaker e Spotify di Italia Cambia, nonché sulla pagina della rassegna stampa di italiacambia.org. E come giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto.